Che la grazia e la pace di Dio sia con tutti voi che partecipate con noi a questo momento di culto. Il Signore ci dice: porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà. E io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. All'appello al culto che il Signore oggi ci rivolge, rispondiamo con la stessa consapevolezza del credente che ha scritto le parole del Salmo 139.
Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio! Quanto è grande il loro insieme! Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia. Quando mi sveglio, sono ancora con te.
Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, dell'opportunità che ci concedi oggi di poter udire la Tua parola e risponderti con la preghiera ed il canto, e soprattutto rinnovando il nostro impegno a esserti fedeli in ogni cosa. Ti chiediamo che il Tuo Santo Spirito tocchi oggi con potenza la nostra vita, affinché le verità proclamate dalla Tua parola trovino in noi piena disponibilità e fiduciosa obbedienza, alla Tua gloria e per l'avanzamento del Tuo regno. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen. Benvenuti. Questo mondo è un campo di battaglia. Un campo di battaglia tra forze in concorrenza fra di loro e che vogliono dominarlo. Le vittime collaterali di questo conflitto sono molte, così come grande la sofferenza della natura. Si potrebbe pensare che questo mondo sia stato abbandonato a se stesso da Dio e che aspetti solo che finalmente si autodistrugga. Non è così. Parallela a questa parabola discendente c'è il progetto di recupero e di risanamento di questo mondo che Dio ha intrapreso, questo mondo che è suo e che si incentra nell'efficace opera del Salvatore Gesù Cristo, suo Figlio. Di fatto, nascosta ai più, c'è molto traffico sulla scala che congiunge cielo e terra. Dio arruolato un popolo che lo serve e che è ingaggiato nella riconquista di questo mondo a Dio. Le vittime di questo mondo attendono con impazienza che coloro che Dio ha spiritualmente rigenerato e reso suoi figli manifestino l'opera salvatrice di Dio, così che le loro sofferenze siano alleviate. La lotta di riconquista è aspra perché le forze che si oppongono ai progetti di Dio sono forti e scaltre. Non prevarranno però, perché i progetti di salvezza di Dio andranno a sicuro compimento. Ecco quindi delineati così i temi delle quattro letture bibliche rivelatrici di questa domenica. Il Salmo ci parla della consapevolezza del credente che il tutto della sua vita rimane sotto il controllo di Dio. La lettura dalla Genesi ci rivela la scala che unisce terra e cielo. La lettura delle epistole ci rivela ciò che Dio sta operando attraverso quegli uomini e quelle donne che Dio ha arruolato. La lettura del Vangelo ci rivela le scaltre strategie dei nemici di Dio e, ciononostante, la certa vittoria che Dio riporterà su di loro. Le ascolteremo dopo la nostra consueta, ma necessaria, confessione di peccato. Disponiamo ora ad ascoltare la legge di Dio per confrontare ad essa la nostra vita e chiedere perdono al Signore per le nostre trasgressioni, sicuri che lo troveremo, facendo appello ai meriti del sacrificio di Cristo e alla potenza dello Spirito Santo per rinnovare la nostra vita. Oggi consideriamo il quinto comandamento. Il quinto comandamento è: onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Esodo 20, 12. Che cosa ci viene ordinato nel quinto comandamento? Nel quinto comandamento ci viene ordinato di preservare l'onore e l'adempimento dei doveri che spettano a ciascuno che in diversi luoghi e rapporti ci sia superiore, inferiore o uguale. Il quinto comandamento ci vieta pure di trascurare o di macchinare qualsiasi cosa sia contraria all'onore e ai doveri che spettano a ciascuno nei suoi diversi luoghi e rapporti. La ragione annessa al quinto comandamento è la longevità e prosperità, per quanto serva per la gloria di Dio e al loro bene, per tutti coloro che osservano questo precetto. Preghiamo. O Signore, in questo mondo tu ci hai messo in relazione a persone che ci sono superiori, come i nostri genitori, i nostri insegnanti o le autorità legittime che guidano la vita comunitaria e sociale, ci hai posti in relazione a persone con le quali siamo alla pari, come fratelli e sorelle, collaboratori, colleghi e concittadini, come pure a persone che dipendono da noi come subordinati in vario modo. Riconosciamo di non avere preservato spesso l'onore e la dignità di tutte queste persone, di non avere onorato i doveri che ci sono propri o di averli trascurati ed avere persino danneggiato queste persone con comportamenti egoisti e irresponsabili. Non ci siamo presi di loro la cura e la solidarietà che gli dovevamo. Abbiamo preteso a viva voce i nostri diritti, veri o presunti, senza tenere debito conto dei nostri doveri. Di tutto questo ne siamo rattristati e, cercando il tuo perdono, vogliamo farne ammenda. Dacci di leggere spesso la tua parola, di ben riflettere su di essa e su quanto essa esige, e di trasformarla in pratica nella nostra vita con la dovuta sensibilità verso le altre persone. Te lo chiediamo per i meriti del sacrificio del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, e con la sua mediazione che esprimiamo con sincerità questa nostra preghiera, fiduciosi nel tuo ascolto e perdono. Amen.
Salmo 139 è un salmo di Davide che esalta l'onniscienza e l'onnipresenza di Dio. Egli è dappertutto e conosce ogni cosa, ma emerge un altro aspetto fondamentale di Dio. Non solo non c'è luogo in terra e in cielo che egli non conosca e domini, perché la sua è conoscenza e potenza oltre ogni limite, ma cosa più importante e decisiva e diversa da ogni altra divinità, egli ha un rapporto personale con me, con ciascuno di noi. Mi ha osservato, conosce i miei pensieri, le mie azioni, le mie abitudini e dovunque io sia è pronto a soccorrermi, poiché la sua caratteristica fondamentale, come scrive l'Evangelista Giovanni, è l'amore. Salmo 139, i primi 12 versi. Tu mi hai osservato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi il mio pensiero da lontano, tu passi al vaglio il mio andare e il mio giacere, tu hai consuetudine con la mia condotta, poiché una parola non è ancora sul mio labbro e tu già la conosci completamente. Tu mi hai cinto d'ogni parte e hai posto la tua mano su di me. Sapienza meravigliosa, più del mio intendimento, non posso arrivare a sondarla. Dove andrò lontano dal tuo spirito? Dove mi nasconderò dal tuo sguardo? Se io ascendessi ai cieli, tu ci saresti. Se facessi degli inferi la mia coperta, eccoti anche lì. Se prendessi le ali dell'alba e mi stabilissi all'estremità del mare, persino là mi guiderebbe la tua mano e mi afferrerebbe la tua destra. E se io dicessi, ah, le tenebre mi ghermiranno, ecco, la notte sarà luce quanto a me. Anche le tenebre non nascondono da te. E la notte come il giorno risplende, l'oscurità è come la luce.
Tu conosci ogni mio pensier, il mio levare, il mio star, la mia condotta è nota a te. Su di me sempre la tua man, dal tuo spirito non potrò fuggir, al tuo sguardo schermo mai non c'è. In ogni luogo presente sei, pur lontan mi porti l'alba, estrem dell'ultimo mar. Mi salverebbe la tua man, se nella notte perso mi sentirò la tua luce mi risplenderà.
La figura del patriarca Giacobbe, così come ce lo descrive la scrittura, è controversa. Eppure Dio lo ha scelto per sviluppare, anche tramite lui, la storia della salvezza. Il capitolo 28 della Genesi ci presenta una visione rivelatoria che Dio gli concede, una scala tra cielo e terra, sulla quale c'è un traffico costante di messaggeri angelici. Di questo mondo, e di questo il mondo non si avvede. Dio non è assente, ma porta costantemente avanti i suoi progetti per esso.
Viaggio di Giacobbe, il suo sogno a Betel. Or Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Aran. Giunse in un certo luogo e vi passò la notte, perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, se la pose per capezzale, e in quel luogo si coricò. E sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse: «Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza, e la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a ovest e a est, a nord e a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque andrai, e ti ricondurrò in questo paese, poiché non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto». Allora Giacobbe si svegliò dal suo sonno e disse: «Certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo». Ed ebbe paura e disse: «Com'è tremendo questo luogo! Questa non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del cielo». Così Giacobbe si alzò al mattino presto, prese la pietra che aveva posta per capezzale, la eresse come stele e versò dell'olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima il nome della città era Luz.
Un'espressione oggi comune dice che noi tutti, umani, siamo figli di Dio. Questo però non è il senso che le scritture danno a questo termine. Essere figli di significa pensare, parlare ed agire in modo simile a colui che è nostro padre. Ecco perché una volta Gesù aveva detto ad alcuni suoi avversari che erano figli del diavolo, perché si comportavano da bugiardi ed assassini, proprio come il diavolo. Ecco perché le scritture dicono che Gesù è il figlio di Dio, l'unico, perché egli pensava, parlava e agiva coerentemente come Dio. In quel senso, nessuno oggi è figlio di Dio sulla terra. Figli di Dio, però, lo si può diventare se Dio ci adotta e ci trasforma a immagine di Cristo. Allora, come Gesù era condotto dallo Spirito di Dio, così è chi lo segue come suo discepolo. È per questo che il mondo che soffre, natura compresa, anela che tutti i figli adottivi di Dio si manifestino e si comportino come Cristo. Allora le loro sofferenze verranno alleviate e il mondo troverà la sua pace. Questo è ciò che ci dice il testo di Romani, capitolo 8, che ora udremo.
Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo «Abba, Padre!». Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio, e non solo esso, ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando l'adozione e la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo salvati in speranza. Or la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza.
In questo mondo ci troviamo nella situazione di un conflitto permanente tra le forze spirituali della malvagità che hanno strappato a Dio anime, corpi e territori e l'azione di riconquista che Dio ha intrapreso di ciò che è suo. Queste forze spirituali fanno uso di ogni mezzo immaginabile per stabilire il loro potere e contrastare l'azione di Dio e del suo popolo. Non solo con ateismo e false religioni, ma anche seminando zizzania in mezzo allo stesso popolo di Dio, promuovendo discordia, false dottrine e corruzione. Nella parabola che oggi sentiremo, Gesù smaschera queste strategie. Non è facile contrastare questa semina di erbe velenose, ma alla fine sarà Dio a prevalere, non importa quanto apparentemente infallibili siano queste strategie.
Egli propose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli disse: No, per timore che estirpando la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Allora Gesù, licenziate le folle, se ne ritornò a casa e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo: Spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispondendo disse loro: Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno e la zizzania sono i figli del maligno. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. Mentre la mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine di questo mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà pianto e stridor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi da udire, oda.
Da potenza il tuo Messia, concedi a lui il potere di giudicare. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine.
Eterno Dio e Creatore, chiamati a una nuova vita in Cristo, esprimiamo adesso la riconoscenza dei nostri cuori e ti diamo la lode che ti spetta. Sii benedetto per l'allegrezza spirituale recata a noi dal ripetuto annunzio del tuo amore che redime. Sii tu benedetto per la fede nell'eternità che è l'opera tua in noi. Adoriamo dunque la tua maestà infinita. Ma per tua grazia sentiamo bandito dal nostro cuore ogni timore servile e ci rimettiamo a te, fiduciosi come figli, da te generati mediante la potenza della tua parola. Padre Celeste, sospinti dagli innumerevoli bisogni della vita, ti presentiamo le nostre suppliche. Dacci di poter colmare le nostre lacune e di correggere quanto in noi non è conforme alla tua volontà. Fa che riconosciamo sempre la tua voce, anche quando essa ci parla per mezzo dei doveri più umili e delle minime circostanze di ogni giorno. A ogni svolta della nostra esistenza sii tu vicino a noi e quando più strade ci si aprono dinanzi, aiutaci a scegliere quella che mena alla vita. Dio di ogni bontà, in comunione con tutta la grande famiglia dei credenti, ti preghiamo per l'opera della tua Chiesa nel mondo, affinché l'Evangelo possa raggiungere ogni creatura. E poiché ci dai la grazia di osservare questo santo giorno, che è una delle tue leggi ed è una tua benedizione, ti preghiamo per quanti fanno un cattivo uso della domenica, affinché tu faccia loro apprezzare la gioia e la benedizione della comunione con te e con i fratelli e sorelle. Signore, intercediamo anche per i più miseri tra gli uomini e per loro ti chiediamo aiuto, conforto e liberazione. Benedici tutti gli ammalati, salva i sofferenti nello spirito e ricordati di coloro ai quali particolarmente ci interessiamo. Esaudisci nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno.
Dacci, oh Signore, un puro giudizio e una vera comprensione della Tua parola, che noi non si possa essere ingannati e sviati. Concedici di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dio Onnipotente, fonte di ogni saggezza, Tu conosci le nostre necessità prima di chiedere, prima ancora che noi te le chiediamo, e la nostra ignoranza nel chiedere. Abbi compassione della nostra debolezza e donaci misericordiosamente quelle cose che per la nostra indegnità non osiamo e per la nostra necessità non possiamo chiedere, per amore di tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
E il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come erba della terra.
Il regno, Signore, durerà per sempre, su tutta la terra, shalom, shalom.
Ascoltiamo ora per terminare la benedizione del Signore. Dio, nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona opera e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e l'Iddio della pace sia con tutti voi, ora e sempre.
Egli solo compie meraviglie, della sua gloria sia piena tutta la terra.